E ben ritrovati da Davide Fersini. Voi che sapete di oggi, primo giorno della settimana, parlerà di un grande direttore, giovanissimo, 26 anni, eppure già se ne parla come del nuovo Karajan. Si spreca sempre questo paragone, vedremo se è il caso proprio di dirlo. Stiamo parlando di Klaus Mäkelä, e che ha rilasciato tra l'altro recentissimamente un'intervista a Gramophone in cui parla quasi proprio come Karajan a proposito della sala di registrazione. Allora, per illustrarvi nel miglior modo possibile di chi stiamo parlando, chi è questo personaggio nuovo sul palcoscenico, abbiamo convocato due veri sapienti. La prima è ovviamente Carla Moreni, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, sapiente, mamma mia. Proviamo.
Proviamoci, ma Carla, su di te non ci sono dubbi, ma anche su Nicola Cattò, diciamo che i dubbi sono pochini. Ciao Nicola, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti, io ricuso questa definizione.
Va bene, allora ti mettiamo subito alla prova. Chi è Klaus Mäkelä? Tu ne hai già parlato tra l'altro nella rivista Musica, se non sbaglio, giusto?
È stato il nostro personaggio di copertina a marzo, esatto. E posso vantare una specie di primogenitura italiana, insomma. Io ne ho sentito parlare per la prima volta 2 anni prima, esattamente, a marzo del 2020, cioè appena si era entrati in lockdown, perché la sua PR, che è una signora inglese con cui lavoro spesso, naturalmente mi parla di questo giovane talento che è bravissimo, che avrei dovuto andare a Oslo a conoscere. Come si può immaginare, io ricevo, è il mestiere dei PR, vendere il proprio prodotto, però è giusto dare retta a tutti, ma mantenere, come dire, la capacità di discernere. Ecco, io ho iniziato ad ascoltare qualcosa che si trovava online, e tuttora si trova tantissimo materiale prodotto ufficialmente, quindi non bootleg. E sono rimasto stupito. Il viaggio a Oslo è stato ritardato per motivi ovvi, ma poi si è fatto finalmente nel novembre del 2021, quando lui ha diretto, e l'ho sentito dirigere, il concerto per arpa di Glier, una chicca rarissima, Musica dolorosa di Peter Svasks e la decima di Shostakovich, e sono rimasto folgorato. Raramente ho visto un direttore così giovane, così maturo, sia parlandoci, sia vedendolo, un controllo totale sull'orchestra, che però non è mai oppressivo, ma è sempre stimolante. Come mi hanno detto persone degne di fede a Firenze, dove è l'unica città in Italia dove ha diretto 2 volte, non si vedeva un debutto così dai tempi del giovane Muti. Adesso lascio la parola a Carla.
Ci picchia su Muti. Carla Moreni, dunque si sprecano i paragoni per questo giovane virgulto.
È vero.
Tu l'hai sentito?
Perché arrivano sempre. L'ho sentito a Firenze, perché anche lì, appunto, Pereira ha fiutato bene in certe cose. Il nostro ci sa vedere, poi magari non mantiene, perché questo era un direttore da tenere in squadra, invece gli ha fatto fare un'apparizione e poi è già sparito nelle nebbie. E per cui bello, tutto onore a Nicola Cattò, questa primogenitura italiana, davvero tanto di cappello. Però devo dire anche Firenze, che è una città che ha una grande tradizione di scoperta di talenti. Certo, i talenti vanno scoperti e poi mantenuti. Sarebbe piaciuto, ad esempio, che questa integrale Sibelius, con la quale lui debutta con Decca, che è un bellissimo progetto discografico di debutto, perché anziché iniziare col solito centone, con la solita antologia o con le solito programma più che assodato, si fa un serio progetto, non è solo una parentela così geografica quella che lo porta a dirigere le 7 più l'ottava, più i frammenti dell'ottava, sì. Questo bellissimo cofanetto Decca, ma è proprio un desiderio anche di mostrare la sua orchestra, perché l'orchestra di Oslo io la conoscevo ben poco, anzi devo essere sincera, non la conoscevo per niente, ed è una signora orchestra, cioè un bellissimo suono, una bellissima compattezza, anche una certa identità, perché non è un'orchestra pesante, è un'orchestra con archi molto filati, direi quasi trasparenti, non è un'orchestra di stampo teutonico, è un'orchestra molto, insomma, che respira l'aria del nord, ma ha una freschezza che sta benissimo ovviamente nell'impaginato sinfonico. Però appunto adesso il nostro Klaus è in giro a Vienna, ad Amburgo, dove porta questa integrale, poi la porta a Londra, poi la porta a Parigi, anche se a per frammenti, e da noi a noi ci lascia un po' a bocca asciutta. Ecco, ci sarebbe piaciuto assaporarne qualche fettina di questo progetto.
Sì.
Però senza dubbio...
Scusami, Carla,
no,
sì, sì.
Davide, no, proprio come coda. Senza dubbio, io francamente non lo imparento con nessuno. Perché ha sicuramente il gesto di scuola cinica di Orma Panula, per cui il paragone lo avvicino a Saarinen a quel punto, oppure a tutti quei grandi che sono usciti da lì, da Mika Franka, Jukka Pekka Saraste, alla Susanna Melchi, cioè quella bella scuola nordica molto chiara, molto ricca nel gesto. Però poi è lui,
sì.
È lui e basta.
Interessante quello che dice Carla Moreni. Tra l'altro devo dire, chiedo conferma anche a Roberto Corrent, che è di fronte a me. Anche in Svizzera mi sembra che le apparizioni non siano programmate. Tu che hai l'occhio forse più attento su...
No, infatti mi aspettavo di trovarlo al Lucerne Festival. Non ancora, no, non sono arrivato ancora.
Arriverà.
In realtà sì, quest'estate a Verbier.
Esatto.
Sia come violoncellista che come direttore.
Ah, grande Nicola Gattò che ci fa rivelazioni sulla nostra stessa nazione.
Forse è fuori dalla settimana in cui ci sarò io a Verbier, non mi sono accorto. Sì.
Bene, quindi questo ci consola, lo vedremo, avremo modo di ascoltarlo e sicuramente anche di commentarlo. C'è un aspetto che citava Carla Moreni ed è molto interessante da commentare, secondo me, ed è quello della scuola finnica, cioè degli allievi di Jorma Panula. Nicola, puoi descrivere al nostro pubblico chi è Jorma Panula e perché è così importante?
Io proprio l'ho chiesto a Klaus Mäkelä, questa dovrebbe essere la pronuncia, se lui si ritiene un prodotto della scuola finlandese e che quale sia, insomma, questo segreto. Lui mi ha detto che il segreto di Panula è non dire nulla in pratica. Non dare indicazioni, diciamo, troppo cogenti ai suoi allievi, non perdere troppo tempo in questioni di tecnica, in questioni di meccanica. Semmai in questioni espressive. Panula è stato un pioniere anche per altre due idee, insomma, nella direzione insegnamento e direzione d'orchestra. Innanzitutto che l'allievo direttore deve subito iniziare a dirigere i suoi compagni che suonano, anche piccolissimi complessi, ma mai dirigere un pianoforte come troppo spesso succede nelle lezioni, anche nelle masterclass di pianoforte. Dall'altra, fin dagli anni 70 c'è l'abitudine di videoregistrare le lezioni, che poi vengono riviste da parte di tutta la classe e analizzate. Lui mi dice è una cosa molto imbarazzante spesso, certo, ma anche molto, molto importante, molto utile per capire subito i propri errori. E in realtà perché Panula sa che non esiste una sola scuola, un modo di dirigere. Boulez e Bernstein sono due direttori, poi immaginate qualcosa di più diverso. Eppure entrambi funzionano, funzionavano ovviamente. Poi lui parla anche del fatto di una scuola finlandese di direzione che lui, diciamo, inquadra in contrapposizione a quella tedesca, ma anche a quella italiana, volendo, che nasce dall'opera, che nasce dai piccoli teatri, dai maestri ripetitori, ai grandi teatri. Invece i finlandesi vengono sempre dall'orchestra, suonano uno strumento di solito e si dedicano quasi esclusivamente al repertorio sinfonico. Infatti il rapporto dei direttori finlandesi, ma da sempre, mica oggi, solo oggi, con l'opera, è sporadico.
Thank you.
il primo dei tre frammenti. Acibicchi, a parte anche il secondo in coda.
Mi scuso subito, io interrompo questo, lo riprendiamo immediatamente. Tra l'altro volevo dire che ho trovato quello a cui faceva riferimento poco fa Nicola Cattò. Effettivamente la partecipazione al Festival di Verbier in veste di violoncellista e anche di direttore in un concerto in cui ci sarò anch'io, perché è imperdibile, Trifonov che fa il primo di Brahms appunto con Mekele e la Verbier Festival Orchestra. E abbiamo appunto anche una registrazione che magari prossimamente faremo ascoltare dello scorso anno di Mekele al violoncello con di tutto e di più, insomma, Tamestit, Papano al pianoforte, un so weiter, un so fort.
ACP, che i soliti cast proprio da poco di Verbier, diciamo.
Sì, esatto.
Allora, ritorno, stavamo dicendo questo che abbiamo ascoltato era il primo dei tre frammenti appunto della ottava sinfonia di Sibelius registrati da Klaus Mekele con la sua orchestra, la Oslo Philharmonic Orchestra, per Decca, da questo cofanetto integrale. Carla Moreni, questo inizio, si è parlato molto anche di questo paragone con Karen, come dicevamo in apertura, proprio per il parallelo nell'approccio alla sala di incisione. C'è una dichiarazione in questa intervista per Gramophone in cui lui dice: non bisogna suonare per la sala, bisogna sedurre i microfoni. E tra l'altro, proprio come l'illustre parallelo, cioè Karajan, porta questo repertorio di Sibelius, che appunto Karajan è stato il primo in qualche modo a raccontarci in disco nelle grandi case discografiche. Tu hai detto che non pensi che si possa paragonare a nessun altro, però è interessante questa scelta di Sibelius.
Ma sicuramente c'è la seduzione del suono, ecco, che la accomuna. Cioè, per Karajan una buona interpretazione partiva solo dalla bellezza ed esclusivamente dalla bellezza del suono. Un tratto che peraltro è un tratto tema un po' pericoloso, perché la bellezza poi è un concetto che varia, no? Nel tempo. E a volte a noi capita, per carità, io paladina di Karajan a vita, però certo Karajan oggi finisce per essere un po' invecchiato rispetto a magari certe esecuzioni un po' più brute, un po' più grezze, però con dentro un concetto più intenso, più forte. Cioè Karajan alla fine glassava tutto era perfettamente risolto in questa idea sublime di bellezza. È un'idea anche da storicizzare, insomma, da riportare nel suo tempo. Credo che per il nostro Klaus potrebbe essere pericoloso fare il piccolo Karajan, anche perché io non l'ho visto da vicino, ma mi sembra un perticone, quindi non è il piccolo Kappa, come lo chiamava Fort Wengler, ma lui è il grande Kappa Klaus, quindi non gli assomiglia affatto. Ma anche il gesto poi mi sembra molto diverso, una bacchetta molto più ampia, così, e poi come la scuola di direzione oggi, anche più estroversa, più spontanea, sempre sorridente. Voi avete mai visto Karajan sorridere dal podio? Mai, il sorriso era bandito, non usava sorridere, invece lui è il sorriso, perché oggi invece chi non sorride è fuori.
Certo.
E quindi, cioè, diciamo, la storia va avanti, ci sono anche dei canoni interpretativi, sicuramente molto elegante, come era sempre elegante. Karajan, cioè abiti sempre benissimo tagliati, modo di presentarsi molto signorile, è un ragazzo però ha questo appeal anche proprio fisico che lo rende quasi più maturo della sua età, e poi dice sempre cose molto intelligenti, cioè è una testa molto ben pensante. Nel sito dell'Orchestra de Paris, che lui prenderà in mano a breve, o forse anche già presto, comunque dal 2022 lui è direttore musicale dell'orchestra francese, parigina anzi, gli dedicano una finestra importantissima che forse anche per i nostri ascoltatori può essere utile, dove intanto c'è una silloge di sue direzioni che spazia appunto da Haydn a tutto il grande repertorio, quindi lo dimostra proprio nelle sue tante facce, perché sennò si finisce per pensare finlandese, quindi fa Sibelius, e invece no. E poi c'è anche una sua intervista molto bella, molto costruita anche questa, dove lui finge di dirigere e dirige il niente, però bellissimo il gesto anche sul nulla. fa l'attacco della testa di Beethoven, uh-huh. E racconta delle cose interessanti, in un inglese specchiato peraltro, e quindi insomma il ragazzo è ben preparato, poi suona, oh che meraviglia, un direttore già. Che quando dirige suona e quando suona dirige, anche appunto questo appuntamento di Verbier, poi lui torna camerista, no? Torna a quello che è stato il suo primo mestiere, il suo primo ingresso nella musica. Tra l'altro lui era un violoncellista anche piuttosto quotato, ha tuttora credo un bellissimo violoncello del 600, quindi insomma è uno che nel violoncello ci ha investito, non ha fatto il direttore perché non funzionava il violoncello, ecco.
Certo, che è un'ottima cosa, cioè non scappare da quello che non riesce. Nicola, Carla ha buttato tutta una serie di temi che sono molto interessanti. Uno è quello dell'immagine e dalla difesa dell'immagine, che è un altro tratto parallelo con Karajan, però c'è un aspetto che io avevo così vagamente accennato e che sul quale mi piacerebbe tu tornassi, ed è il rapporto con Sibelius, perché dice Carla giustamente, beh insomma non è l'unica cosa che può suonare in quanto nordico, ma è una scelta ben precisa. Tra l'altro è una scelta difficile, perché intanto impone una nuova via alla casa discografica, che non fa il solito striptease di due sinfonie alla volta, un disco alla volta, le propone tutte insieme in un blocco. E dunque a Cipicchia, che mattone. E poi appunto questo Sibelius nel corso degli anni, dei decenni, è stato più volte ritentato dalla Decca, e mai con quel grande successo che invece per esempio ha avuto Leif Segerstam con la Bis, no? Nella sua pubblicazione dell'integrale di Sibelius. Cosa pensi di questa opzione Sibelius?
Di per sé non è una scelta poi così strana, lui è finlandese e la musica di Sibelius, come mi ha ribadito, in Finlandia è ovunque, dalle canzoni di Natale riarrangiate a qualsiasi occasione pubblica. D'altra parte la Filarmonica di Oslo ha una lunga tradizione sibeliana, lo stesso Sibelius esattamente un secolo prima dell'inizio dell'incisione, cioè nel 21, 1921, la diretta, e molti direttori hanno sempre diretto le sinfonie di Sibelius con la Filarmonica di Oslo, però mai è stato inciso un ciclo completo, ed è vero che anche Decca aveva inciso dei cicli completi di Sibelius, uno piuttosto famoso in negativo, secondo me, è quello di Masel con i Wiener, che è proprio quell'esempio di quella glassa sonora di una specie di Tchaikovsky di terza mano con cui si fraintende Sibelius. E questo ancora me l'ha detto anche lui il perché Sibelius è difficile da far capire a un'orchestra non nordica, perché l'elemento chiave della musica di Sibelius a livello tecnico è la sincope. La sincope crea uno sfalsamento, diciamo, ritmico fra alcune parti dell'orchestra, per semplificare al massimo, parti dell'orchestra, alcune sezioni dell'orchestra e altre sezioni. O delle orchestre, lui dice, di stampo tedesco, teutonico, cercano la precisione assoluta di questo sfalsamento, di questa sincope, che non può veramente venire, mentre invece bisogna cercare quell'imprecisione creativa che invece per le orchestre nordiche è costitutiva, insomma. Quindi è un nuovo Sibelius, ma in realtà è un Sibelius anche ancorato dalla tradizione. Lui ama molto le incisioni dei grandi sibeliani nordici della metà del Novecento, lui è un appassionatissimo di incisioni storiche, conosce benissimo, ama strumentisti come Sering, Ferras, Dino Lipatti, per cui è un po' quello anche il suo modello sonoro, un po' vecchio, un po' âgé, diciamo, il modello sonoro, ma d'altronde è anche un appassionato di tecnologia, quindi sa benissimo cosa oggi si può fare e non si può fare. È vero, Decca è uscita col cofanetto intero subito, anche perché onestamente sono solo 4 dischi, mentre la prossima impresa dell'orchestra e del direttore sarà nel Sinfonia di Shostakovich, che è chiaramente un'impresa un po' più ampia anche a livello quantitativo, che invece usciranno in dischi singoli un po' alla volta. Io appunto ho sentito la decima dal vivo, con un'esecuzione che mi ha ricordato molto la famosa incisione di Karajan, e questo ci ricollega.
Thank you.
Il terzo dei tre frammenti della ottava sinfonia di Sibelius, registrati e contenuti in questo cofanetto novità discografica della Decca, in cui la Oslo Philharmonic Orchestra è diretta da Klaus Mäkelä. Chissà, scopriremo un giorno come si pronuncia. Intanto, Carla Moreni, tu tracciavi un altro aspetto, secondo me, interessante di questo direttore, e che è la sua capacità di gestire, come dire, i rapporti con i media. E anche Nicola Cattocci raccontava di questa sua rappresentante, di questa sua public relation. Quanto oggi questo aspetto dell'esteriorità è importante, lo abbiamo già più volte dibattuto. Pensi che sarà decisivo oppure è proprio il gesto? Cioè è un aspetto che lo ha portato fin qui e adesso vedremo cosa succede, oppure è arrivato fin qui perché ha un gesto e adesso con questo, diciamo, booster dell'aspetto e della gestione dell'esteriorità riuscirà a conquistarci tutti? Una questione un po' di lana caprina, me ne rendo conto, un po' sottile però.
Sì, sì, è sottile, però sicuramente il nostro grande Arturo, che non era un piccolo capo,
sì.
Sto parlando di Toscanini, certo. Quando va in America viene fotografato e finisce sulle prime pagine delle riviste patinate, anche in virtù del taglio impeccabile delle giacche che portava. Una volta glielo chiedono anche, lui dice, certo, ma mio padre era sarto. Cioè, diciamo che c'è una forma anche di eleganza che fa parte del personaggio del direttore d'orchestra. È discutibilissimo, siamo sulla lana caprina, che non è un tipo di lana con cui si fanno le giacche. oggi a volte sul podio arrivano direttori vestiti nella maniera più squinternata e potremmo fare l'elenco. Ci dedicheremo una puntata dell'abito che fa il monaco. Io credo che proprio anche per una forma di rispetto per quel posto, essendo il direttore quello che fa il mestiere più magico, no? Non tocca la musica, la evoca solo alla bacchetta o anche senza bacchetta, anche lui a volte dirige senza bacchetta, peraltro il nostro Klaus. Comunque l'abito ci vuole. Non sopporterei mai un direttore non vestito, e non intendo ignudo, privo di un involucro. Perché ci sono dei ruoli dove l'involucro fa tutt'uno con quel ruolo, quel mestiere. Se no, sediamoci al primo violino o al primo violoncello lui e facciamo musica con gli altri.
Sì.
Ma proprio perché io sono lì sul podio, un po' più in alto, e in qualche modo vi devo trasmettere qualcosa, io credo che anche la forma di quello che indosso abbia un significato. Però discorso assolutamente aperto, non ho una risposta assoluta.
No, interessante però che appunto quello che ci confermi è che è un aspetto importante e che il nostro Klaus Mäkelä se ne fa portavoce. Sì, appunto. Nicola, la domanda ovviamente delle 100 pistole, e qui ti chiedo di sfoderare la tua palla di cristallo. Durerà?
Sì, perché non gli manca niente. Non gli manca cultura, tecnica, idee, musicalità, educazione, anche una bella presenza, come diceva giustamente Carla. È l'unica persona al mondo, oltre a Berlusconi e Muti, a portare un doppio petto nel 2022, ma è tra l'altro 26 anni, ma lui con molta maggiore, come dire, compostezza. E che è curioso in effetti, ma è una lengantona anche in privato. Infatti pare che a Firenze abbia fatto un shopping piuttosto cospicuo di moda italiana, ecco. E direi, appunto, tornando alla tua domanda, sì, non vedo nulla che possa deviarlo. L'unico rischio è, perché ha già un repertorio sterminato, dalla messa in si minore di Bach a tantissima musica contemporanea, ma contemporanea davvero, in prima esecuzione assoluta, e già impegnatissimo, oltre alle due orchestre fisse, cioè Oslo e Parigi, con tante orchestre di cui è direttore ospite, da Monaco a Cleveland, a Chicago, a Concertgebouw, che lo vorrebbe come direttore musicale. Ecco, l'unico rischio è che il super lavoro vada a scapito della qualità. Speriamo che non sia così.
Carla, la stessa domanda, abbiamo pochissimo tempo.
Sì, io ho letto la recensione, ha diretto il 15 aprile scorso, quindi 2 settimane fa, alla CSO a Chicago, e il critico ha detto: ci dispiace solo che abbia fatto 2 date, segnatevi già le date dell'anno prossimo, maggio 2023, quindi se dicono così in America ci possiamo fidare. Non fa l'opera però, chissà, no. Può durare oggi, domanda aperta, un direttore che fa solo sinfonico?
Questa è una domanda interessante, lo chiederemo a Dudamel dopo i suoi anni parigini, visto che in qualche modo sta iniziando anche lui adesso e ormai ad una certa età, quindi vedremo se si può durare oltre una...
Pavo Iervi lo dimostra che fa quasi con quasi zero opera.
Vero, 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 vero. Bene, staremo a vedere il futuro di questo ragazzo. Noi ci lasciamo con un ascolto più esteso di queste sinfonie, in particolare il terzo movimento Poco Adagio della Sinfonia numero 6 in re minore, opera 104 di Sibelius. Grazie mille a Carla Moreni.
Grazie a voi.
E a Nicola Cattò.
A voi, a risentirci.
A presto.